situazione ovviamente è molto confusa, perché dobbiamo ricordare che non ci sono giornalisti che possono lavorare in maniera indipendente. Quindi abbiamo sempre informazioni molto filtrate dai vari organi di propaganda che, come tutte le guerre, fanno il loro mestiere. Quello che sappiamo è che l'attacco più sanguinoso c'è stato oggi al centro di questa sacca di resistenza di Aleppo Est, in un luogo dove centinaia di persone stavano cercando di passare dalla parte est alla parte ovest. Dei colpi di mortaio, alcuni dicono dei razzi, sono stati sparati dalla zona governativa contro questa folla di persone. Non è chiaro se l'attacco è stato premeditato o no, ma comunque ha colpito una folla assiepata vicino a dei capannoni per ripararsi, perché tra l'altro è arrivato il freddo anche ad Aleppo, e i primi bilanci davano 21 morti, poi 23, poi si è arrivati a 26, stasera siamo a 45 uccisi, tra cui 8 minori, bambini o adolescenti, e 5 donne. Questo è il bilancio, diciamo, bilanci concordanti. Non si concorda ovviamente sulla matrice dell'attacco. Più parti affermano che, ma anche la protezione civile ad Aleppo e reporter che sono ad Aleppo Est hanno affermato che l'attacco è avvenuto da fuori, quindi dalla parte governativa. Ovviamente i media filo-siriani, governativi, vicini all'Iran, anche come la TV al-Mayadin, attribuiscono l'attacco a miliziani qaedisti che si trovano comunque nell'area e che però, dobbiamo ricordarlo, sono cittadini di Aleppo, sono gente locale, in qualche modo possono anche essere parenti delle stesse vittime uccise in questo attacco. In generale, negli ultimi giorni, l'offensiva lealista russo-iraniana governativa è partita venerdì scorso, è riuscita a prendere, diciamo, quasi metà ormai di Aleppo Est, dopo che, ricordiamolo, per settimane Aleppo Est è stata bombardata e le varie strutture civili, ospedali, scuole, luoghi di rifugio sono stati presi di mira. Diciamo, un'offensiva ben preparata, ma che sul terreno poi ha avuto una traduzione repentina negli ultimi giorni. Oggi l'avanzata più importante si registra da sud, nei quartieri di Sheikh Said e Karam Taraf, che sono due località, diciamo due sobborghi della parte assediata controllata dagli insorti. Quindi, diciamo, l'offensiva lealista va avanti e i russi stasera affermano che appunto si tratta di una offensiva di grande successo.
Un'offensiva che appunto sembra avere subito una forte accelerazione nei giorni scorsi. La situazione è comunque definita come allarmante e spaventosa dal punto di vista umanitario da Stephen O'Brien, che è proprio il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite. Quale sarebbe l'impatto della perdita da parte dell'opposizione di questa città?
Ma ricordiamo innanzitutto che le opposizioni armate già da tempo non controllano Aleppo in quanto città, che è la prima città della Siria in termini di popolazione che per estensione, ma controllavano, diciamo, quello che era circa un terzo della città. In questo momento stanno perdendo anche questo terzo. Simbolicamente è un colpo molto duro, non soltanto alla zona di Aleppo, ma a tutti, diciamo, tutto il fronte antigovernativo e forse tutto il fronte, diciamo, anti-russo e anti-iraniano. In qualche modo la presa di Aleppo da parte dei governativi coincide anche con un avvicinamento delle posizioni americane con la Russia, ricordiamo le dichiarazioni del neo eletto presidente americano Donald Trump, e tutto, anche sappiamo, i risultati elettorali con l'ascesa di Fillon, che ha una posizione anche lui molto vicina all'idea che Putin e l'Iran sono i pompieri dell'incendio medio orientale e individuano il cancro dell'incendio medio orientale soltanto nei confronti dello Stato islamico e dei gruppi estremisti. Quindi in qualche modo la rivolta siriana viene da questi attori derubricata come un ammasso di terroristi che nel 2011 hanno messo a ferro e fuoco il Medio Oriente, e questo ovviamente contrasta non soltanto con numerosi fatti e come, diciamo, anche la cronologia degli eventi di chi li ha seguiti sin dall'inizio, ma contrasta anche con il fatto che milioni di siriani dal 2011 in poi hanno provato prima in maniera pacifica, poi certamente non potevano continuare in maniera pacifica, ma hanno provato a esprimere un dissenso, che non vuol dire essere filo Al-Qaeda o filo ISIS. Quindi in qualche modo la perdita di Aleppo consacra la ricetta Putin e forse anche la ricetta Trump, ovvero oggi siamo di fronte a una guerra contro il terrorismo. Chiunque si opponga ai regimi reazionari della regione, la Russia, l'Iran, Israele, l'Arabia Saudita, quali che siano le loro posizioni sulla Siria, ma di fatto sono tutti regimi reazionari, chiunque si oppone a questi regimi reazionari è un terrorista e questo va sconfitto. Questo è un po', diciamo, il titolo che sta emergendo dietro la sconfitta, dietro la caduta di Aleppo Est.
Parliamo di un argomento leggermente diverso, ovvero l'emergere di un video proprio nei giorni scorsi che ritrae un italiano sparito da alcuni mesi. Si tratta di Sergio Zanotti, appunto un uomo che da alcuni mesi era scomparso, si era recato in Turchia e ora è ricomparso in questo video dove si dichiara che si trova in Siria. Che cosa si sa finora di questo rapimento?
Ma le fonti ufficiali italiane, la Farnesina e anche i servizi di sicurezza hanno affermato già ieri che si tratta di un sequestro, loro dicono, anomalo. Anomalo perché la famiglia ha già denunciato a maggio, quindi parecchi mesi fa, la scomparsa di Sergio Zanotti, 60enne commerciante originario di Brescia, ma nessuno in qualche modo si è premurato di chiedersi dove fosse finito Sergio Zanotti. E questo sicuramente è un punto di domanda importante, perché non sono state allertate le autorità in qualche modo. Le autorità, poi appunto altre fonti ovviamente che non possono essere citate, affermano siamo stati allertati, ma è norma in questi casi non divulgare ai media nessuna informazione in modo che i negoziati per la liberazione del nostro concittadino vengano svolti con discrezione e quindi con successo. Questo video, così come è apparso su un sito russo della Crimea, con pochissime informazioni e quelle poche comunque anche sembrano molto poco chiare, sono molto ambigue, lasciano pensare che si tratti in qualche modo di un avvertimento di chiunque abbia in mano Sergio Zanotti, in qualche modo una messa in vendita. Se questo è il canale per cercare di chiedere un riscatto, ecco, forse i sequestratori hanno messo in giro questa informazione e questo video per far capire che sono loro i referenti da andare a cercare. Poi però c'è anche un'altra ipotesi che prende corpo, ma ovviamente che non può essere dimostrata, che non si tratti di un sequestro e che non c'entri nulla la Siria. C'è chi addirittura ha detto nelle ultime ore che non è affatto sicuro che questo video sia stato registrato in Siria, che l'uomo armato coperto con il viso coperto di nero sia un miliziano siriano, che quegli olivi e quella distesa verde che si vede dietro Sergio Zanotti in tunica bianca sì, effettivamente il nord-ovest della Siria. È tutto da dimostrare, in effetti. Ci sono troppi pochi elementi per dire qualcosa. La stessa, diciamo, biografia di Sergio Zanotti lascia dei punti scuri. La famiglia, l'ex moglie, che dice che lo dava per morto, le due figlie grandi che non erano a corrente della scomparsa del padre. Sergio Zanotti, che si viene a sapere, aveva avuto grossi problemi finanziari e in qualche modo forse può essere finito nel giro sbagliato, tutto troppo difficile da dimostrare. Ecco, sicuramente alla base di tutto questo c'è il fatto che un nostro cittadino di nome Sergio Zanotti da maggio è scomparso e pochi giorni fa è riemerso un video in cui lo si dà ostaggio in Siria. Questi sono due fatti che non possiamo negare, da qui immagino che gli inquirenti stiano muovendo i loro passi.